Dal Vangelo secondo Luca, al capitolo 3, i versetti 1-6. Nell'anno quindicesimo dell'impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era governatore della Giudea, Erode tetrarca della Galilea e Filippo suo fratello tetrarca dell'Iturea e della Traconitide, e Lisania tetrarca della Bilene, sotto i sommi sacerdoti Anna e Caifa, la parola di Dio venne su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. Giovanni percorse tutta la regione di Giordano, predicando un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. Come scritto nel libro degli oracoli del profeta Isaia, voce di uno che grida nel deserto: preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Ogni burrone sarà riempito, ogni monte, ogni colle sarà abbassato. Le vie tortuose diverranno dritte e quelle impervie spianate. Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Dal libro del profeta Baruch. Deponi, o Gerusalemme, la veste del lutto e dell'afflizione. Rivestiti dello splendore e della gloria che ti viene da Dio per sempre. Avvolgiti nel manto della giustizia di Dio, metti sul tuo capo il diadema di gloria dell'Eterno, perché Dio mostrerà il tuo splendore a ogni creatura sotto il cielo. Sarai chiamata da Dio per sempre pace di giustizia e gloria di pietà. Sorgi, o Gerusalemme, sta in piedi sull'altura e guarda verso oriente. Vedi i tuoi figli riuniti dal tramonto del sole fino al suo sorgere alla parola del Santo, esultanti per il ricordo di Dio. Si sono allontanati da te a piedi, incalzati dai nemici. Ora Dio te li riconduce in trionfo, come ora un trono regale. Poiché Dio ha deciso di spianare ogni alta montagna e le rupi perenni, di colmare le valli livellando il terreno, perché Israele proceda sicuro sotto la gloria di Dio. Anche le selve e ogni albero odoroso hanno fatto ombra a Israele per comando di Dio, perché Dio ricondurrà Israele con gioia alla luce della sua gloria, con la misericordia e la giustizia che vengono da Lui. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, sempre quando prego per tutti voi, lo faccio con gioia a motivo della vostra cooperazione per il Vangelo, dal primo giorno fino al presente. Sono persuaso che colui il quale ha iniziato in voi quest'opera buona la porterà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Infatti, Dio mi è testimone del vivo desiderio che nutro per tutti. tutti voi nell'amore di Cristo Gesù. E perciò prego che la vostra carità cresca sempre più in conoscenza e in pieno discernimento, perché possiate distinguere ciò che è meglio ed essere integri e irreprensibili per il giorno di Cristo, ricolmi di quel frutto di giustizia che si ottiene per mezzo di Gesù Cristo, a gloria e lode di Dio. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio. Per entrare in una maggiore profondità nella conoscenza delle letture che ci sono state proposte, questa sera voglio aiutarvi a capire ciò che io stesso ho capito studiando i padri della Chiesa. Secondo il loro insegnamento, quando ci si trova di fronte a una pagina biblica, è sempre importante tenere conto che la pagina biblica è come il mistero stesso del Figlio di Dio fatto uomo, perché da una parte questa pagina è frutto del lavoro umano e dall'altra è frutto della ispirazione divina. E come sono due le nature in Cristo, la natura nata dalla Vergine e la natura divina generata dal Padre, così sono anche due le nature delle scritture. C'è la parte umana di chi ha scritto questi testi e c'è la parte divina di chi ha ispirato a scrivere questi testi. Ma mentre tutto ciò che scrive un uomo, prima o dopo, riusciamo in qualche modo a conoscere, ciò che si riferisce alla ispirazione di Dio appartiene al mistero, per cui questo mistero resta tale nonostante gli approfondimenti che a mano che cresce l'umanità riusciamo ad avere di questo mistero. Due scuole importanti si sono affermate al tempo dei padri della Chiesa. Una prima scuola è la scuola cosiddetta antiochena, dove si dava importanza alla tipologia. Che cosa significa tipologia? Significa che tutto ciò che è stato scritto nelle scritture, quando trova un evento analogo a ciò che è stato scritto, ciò che è stato scritto diventa luce di comprensione dell'evento analogo. Che cosa significa luce di comprensione? Significa che, per esempio, se noi ci riferiamo al passaggio del Mar Rosso da parte di Mosè e poi scopriamo che anche nel battesimo noi compiamo un passaggio, e sappiamo che questo passaggio del battesimo comporta il passaggio di Gesù di Nazaret dalla morte alla sepoltura alla resurrezione, questo vuol dire che noi comprendiamo meglio il senso del nostro battesimo confrontandolo con il racconto di Mosè. Il racconto di Mosè può essere più o meno, diciamo, verificato dal punto di vista storico, ma il significato che un credente dà al racconto di Mosè è un significato che lo riguarda personalmente. Per cui, come per gli egiziani il passaggio del Mar Rosso significò un passaggio dalla schiavitù alla libertà, così anche per un cristiano il passaggio battesimale è un passaggio dalla schiavitù ai criteri del mondo, ai criteri della carne e del sangue, ad una interpretazione della propria vita e anche del messaggio ricevuto, compiuta alla luce del mistero di Dio. Perché ho detto questo? Perché nel secondo caso, quando ormai si è sicuri che si sta parlando di due significati, uno dovuto alla dimensione umana del testo e l'altro dovuto alla dimensione divina del testo stesso, nasce anche un ulteriore passo in avanti che è stato sviluppato soprattutto nella cosiddetta scuola alessandrina. La scuola alessandrina tiene conto dei guadagni ottenuti dalla scuola antiochena, ma cerca di navigare su queste conquiste scendendo in profondità, come uno scandaglio, per cui i significati nascosti nel testo che noi leggiamo con gli occhi semplicemente umani, dal momento che ha dietro di sé l'ispirazione divina, ha delle profondità, una successiva all'altra, che non possono essere determinate una volta per tutte. Per cui c'è la lettura tipologica del testo biblico, ma poi c'è anche la lettura allegorica del testo biblico, in cui l'allegoria indica una realtà diversa da ciò che appare in superficie. Per cui, ritornando sempre al passaggio del mare, di cui si parlava nell'Esodo, e ricordando che questo passaggio del mare può essere letto anche come passaggio dalla morte alla vita, grazie al sacrificio di Cristo, possiamo approfondire il senso di questo passaggio secondo le nostre capacità, che non sono uguali per tutti. Gregorio Magno diceva: divine loquia cum legente crescono. Le comprensioni che possiamo avere noi del mistero nascosto in un testo biblico sono sempre collegate alla nostra crescita dello sguardo di fede. Quanto più siamo fini nello sguardo di fede, tanto più entriamo nelle comprensioni più profonde del testo biblico. Ora, che cosa succede? Succede che, siccome divine loquia culegente crescunt, possiamo dedurre facilmente che ciò che avevano capito i padri antichi nel testo biblico è molto inferiore dal punto di vista della comprensione del testo stesso a quella che abbiamo noi oggi, perché noi siamo cresciuti nella fede. Un principio che Papa Giovanni XXIII fece valere per l'interpretazione delle novità del Concilio Vaticano II: non è la verità che cambia, siamo noi che cominciamo a capirle meglio. Quindi nessuna meraviglia che anche nel leggere il testo biblico da parte di un autore come Luca del Nuovo Testamento ci sia una comprensione del testo biblico che è diversa dalla comprensione che aveva nel testo stesso chi ha scritto il testo, ma anche chi ha letto il testo in contesti storici diversi da quelli in cui si ritrova l'evangelista che si chiama Luca. Ho dovuto richiamare questi due modi diversi di affrontare il testo biblico perché sembra che questo brano del Vangelo di Luca riveli in Luca la preoccupazione di non fermarsi alla dimensione utopica, simbolica, superficiale del testo, ma di capire che questo testo realizza una profezia che era già preannunziata nel testo di Baruch che abbiamo letto come primo testo. Cioè, mentre Baruch pensava formalmente ad un passaggio attraverso il deserto che avrebbero dovuto compiere gli espatriati da Babilonia verso Gerusalemme, nella lettura che ne fa adesso dello stesso passaggio l'Evangelista Luca, stiamo parlando di livelli più profondi. Per cui quel passaggio storico per lui è soltanto l'occasione per poter individuare un passaggio spirituale. Il passaggio storico era quello visto dal profeta che ne ha parlato. Il passaggio spirituale è quello che l'Evangelista adesso dà alla stessa pagina grazie allo sguardo dettato dalla fede. Lui è già un credente, è già uno che è convinto che attraverso Gesù è arrivata la salvezza per il mondo, ma adesso cerca di spiegare questo evento di Gesù utilizzando le situazioni storiche, ma caricandole di un significato più profondo. Per cui la prima cosa che fa Luca è quello di dire: guardate che ciò di cui vi voglio parlare parte da situazioni storiche concrete, e situazioni storiche concrete non soltanto al tempo del profeta che parlava di questa strada tracciata nel deserto, ma anche situazioni storiche vissute dall'umanità e dal popolo israele ai tempi di Gesù, ai tempi di Giovanni Battista. Quindi le situazioni storiche possono essere analoghe, ma i sensi più profondi di questa situazione storica non sono necessariamente comprensibili da tutti allo stesso modo. E fa l'esempio poi, non è la prima volta che lo fa, l'ha fatto già anche per la nascita di Gesù. Cerca di determinare l'anno e il luogo preciso in cui si è verificato un determinato evento. Anno quindicesimo dell'impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era governatore della Giudea, eccetera, eccetera. Cioè, vuole semplicemente sottolineare: guardate che è vero che io vi annuncerò qualcosa di diverso, ma dovete partire da lì, perché non vi sto raccontando delle favole, non vi sto raccontando dei miti, non sto affermando dei principi di ordine filosofico come i greci, ma sto raccontando dei fatti. È nei fatti, nella comprensione dei fatti, che dovete gettare lo scandaglio per scoprire le dimensioni più profonde. Allora, la scuola d'Antiochia si fermava a collegare fatti con fatti. La scuola d'Alessandria diceva: sì, va bene questo, ma poi dobbiamo avere il coraggio di lasciarci prendere per mano dall'ispirazione che viene da Dio e scandagliare i fatti. Che cosa significano questi fatti oggi? Ed è ciò che succede adesso nella presentazione di Giovanni Battista, che sembra una forzatura rispetto al racconto del profeta Baruch o del profeta Isaia, se volete, come riferimento, ma che in realtà non è altro che un invito a vedere nei fatti storici qualcosa di più profondo. Non si tratta soltanto di tracciare una strada nel deserto che va da Babilonia a Gerusalemme, si tratta di capire che dentro quelle parole del profeta l'ispirazione di Dio voleva far arrivare il lettore ad altre profondità. Per cui quelle strade non sono semplicemente strade segnate sulla terra e conoscibili dal punto di vista geografico, ma sono strade interiori. Questo è un principio fondamentale della comprensione delle scritture. Passaggio dalla lettera allo spirito, o se volete dalla storia allo spirito. Allora si osserva la storia, ma si cerca di leggere la storia alla luce di ciò che costituisce il mistero per eccellenza nel progetto di Dio, che è il mistero pasquale. Quel passaggio del Mar Rosso in realtà non indicava altro che il mistero pasquale. Allora, se tu ti lasci prendere dal mistero pasquale, leggi con gli occhi di chi crede nel mistero pasquale la stessa storia contemporanea che tutti gli altri leggono con te, ma che capiscono a livelli diversi. Il nostro livello, il livello di credenti cristiani che mettono a centro di tutto il mistero pasquale, necessariamente sarà diverso dagli altri livelli semplicemente storico-razionali o illuministico, storico-critiche, perché quelli si fermano alla superficie e noi, grazie alla fede, andiamo più in profondità. Questo è l'insegnamento dei padri della Chiesa. Ovviamente chi non crede non dà manco importanza a questa seconda lettura, ma per chi crede è davvero un aiuto formidabile a lasciarsi dire qualcosa che ci riguarda personalmente, proprio attraverso i fatti, attraverso i racconti della storia, attraverso ciò che constatano tutti gli uomini e ciò che accade nella vita umana. Ora, che cos'è l'altra affermazione che fa? Qual è l'altra affermazione che fa Luca? È che mentre la lettura normale della gente comune si ferma appunto a discettare su questa strada, se si tratta di una strada segnata sulla terra o di una strada di altro tipo, Giovanni riceve da Dio una visione diversa di questa strada. E perché la riceve? Perché vive nel deserto. Tutti gli altri fanno nient'altro che delle addizioni tra le tante nozioni entro le quali si può capire un evento. Il profeta Giovanni Battista elimina tutti questi altri riferimenti, si ritrova solo nel deserto, e proprio perché è solo nel deserto riceve da Dio una comprensione che è assolutamente altra da quella di tutti gli altri. San Gregorio Magno, con riferimento a San Benedetto, diceva che si allontanò dalla città soli deo placere desiderans, cioè cercando di piacere unicamente a Dio. Questo è il passaggio che Luca sottolinea, compiuto da Giovanni Battista. Ha lasciato stare tutte le scuole, tutti i dibattiti, tutto ciò che si poteva dire intorno alla situazione storica in cui tutti vivevano, si è ritirato nel deserto e ha aspettato che fosse unicamente Dio a dargli il dono di comprensione del reale. Ripeto, chi non ci crede non dà manco importanza a questo, ma per chi ci crede è importante. Dice, dopo aver raccontato tutta questa storia, dice, ma la parola di Dio venne su Giovanni nel deserto. E qui si stabilisce un principio formidabile, se vogliamo che la parola di Dio riesca ad illuminarci e a diventare energia di cambiamento di vita, bisogna che gli prepariamo una casa spoglia da tutte le altre precomprensioni, da tutte le altre certezze, da tutto ciò che secondo noi è indispensabile, perché l'unico indispensabile è Lui. Soli Deo placere desiderans. Questo diventa un principio quotidiano per i frequentatori della lezione divina. Perché cosa suppone la lezione divina? Suppone che tu faccia in qualche modo tacitare tutte le altre pretese di comprensione del reale e ti fermi alla luce del mistero di Cristo crocifisso per capire il senso ultimo di tutti gli eventi. Perché il senso ultimo di tutti gli eventi è Lui, nel suo mistero di morte e di resurrezione. Ovviamente, ripeto, questo vale per chi crede, ma è determinante. Ma solo chi crede può fare un passo avanti e attingere da questa nuova conoscenza della parola di Dio delle conseguenze anche di ordine pratico che riguardano la società come tale. In seguito di queste righe, sono i primi sei versetti, ma andato avanti, Luca poi fa esempi concreti, vanno i soldati, vanno i settori delle tasse, vanno, ma noi cosa dovremmo fare? Ma noi cosa dovremmo fare? Ma noi cosa dovremmo fare? A tutti c'è una risposta, ma a partire da questa intuizione di fondo, che tutto ciò che è stato scritto nell'Antico e nel Nuovo Testamento a nostra dottrina scripta sunt, sono state scritte perché impariamo qual è la strada giusta da percorrere per arrivare alla realizzazione della giustizia e della pace. Dunque tutti gli altri comandano a tutti i livelli, elenca tutti i dominatori del mondo, ma la parola di Dio venne su Giovanni nel deserto e lui, preso da questa, diciamo, energia straordinaria che gli ha dato l'ascolto della parola di Dio, non riesce più a star fermo, va in giro dappertutto, percorse tutta la regione del Giordano predicando un battesimo di conversione per il perdono dei peccati, cioè predicando che c'è la possibilità di convertirci e quindi di uscire fuori da questa catena di peccato. E questa possibilità sta per arrivare, sta per raggiungerci, e siamo noi che dovremmo essere questo spazio liberato che permette a questa parola di rendersi efficace. Così divenne voce di uno che grida: preparate nel deserto la via del Signore. Quale deserto? Non il deserto geografico adesso dei profeti antichi, ma il deserto interiore. Raddrizzate i suoi sentieri, ogni burrone sarà riempito, ogni monte e ogni colle sarà abbassato, le vie tortuose diverranno dritte e quelle impervie spianate. Per la forza della parola che ha ricevuto nel deserto, adesso può pregare a tutti i venti e dire: guardate, state vivendo un momento determinante, determinante, ma ne coglierete il senso e ne trarrete le conclusioni giuste, preparando la via al Signore, raddrizzando i suoi sentieri, riempiendo ogni burrone, ogni monte, ogni colle sarà abbassato, le vie tortuose diverranno dritte, quelle impervie spianate. Ed è di nuovo il presupposto non più personale basta, ma un presupposto di impegno comune. Cioè se c'è questo impegno a cambiare modo di essere, modo di fare, allora la parola arriverà anche a voi, come è arrivata Giovanni Battista nel deserto. E che cosa sarà il frutto di questa accoglienza? È l'ultima parola straordinaria del brano che ci è stato proposto: ogni uomo vedrà la salvezza di Dio. Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio, cioè non sarà più una vittoria dell'uno sull'altro. Avevo ragione io. No. Se fai spazio alla parola e se dentro di te ti liberi da ogni presupposto, precomprensione, pregiudizio, anche diciamo prepotenza di saperne più degli altri, allora ti accorgerai che la salvezza può venire unicamente da Dio. È Lui il principe della pace. Non siamo noi con tutti i nostri accaparramenti più o meno giusti, più o meno validi, né armamentari, né logici, né politici, né economici. Noi dobbiamo preparare la strada, ma noi siamo solo preparazione. E questa è la consapevolezza che ha anche Giovanni Battista della propria missione. Non sono io che risolverò i problemi vostri. Io sono soltanto uno che vi sta indicando a quali condizioni lascerete a Dio la possibilità di creare la salvezza universale e portare la pace per tutti. è molto difficile tenere conto di una pagina come questa, perché tutti noi abbiamo le nostre preconcezioni, tutti noi abbiamo i nostri pregiudizi e ne siamo molto affezionati del resto. Tutti noi crediamo di avere la soluzione giusta dei problemi e discutiamo e ci accaparriamo, ci accapigliamo anche noi. In realtà c'è l'ironia di Luca dietro, questo Tiberio Cesare, questo Ottaviano Augusto, la nascita di Gesù, che aveva pretesto di aver pacificato il mondo. E poi la parola che Dio doveva in questo bambinello di Betlemme, che nasce per caso lungo la strada e non c'era posto neppure per metterlo un po' a caldo. Questa è l'ironia di Luca. Noi crediamo con tutte le nostre capacità intellettuali, razionali, concrete, perché poi bisogna essere concreti, no? E poi dissi Luca, sì, però vedete come Augustus, che era il cresciuto più nato di tutti, è diventato Augusto perché era il più cresciuto di tutti, alla fine viene spodestato, senza saperlo però, da un bambinello che nasce come pane, pronto ad essere spezzato su una strada che andava verso Betlemme. È il messaggio per il nostro avvento, che ci prepara anche al nostro Natale. Quindi va benissimo darsi da fare, ma restando nella consapevolezza che o è la sua parola che ci trasforma o altrimenti è inutile illudersi. Diceva Sant'Ireneo, che poi è diventato uno slogan per tutti i padri della Chiesa: se Dio non si fosse fatto uomo, noi non saremmo mai potuti arrivare a Dio. Dunque, se Dio non fosse venuto a indicarci le strade della pace, noi saremmo ancora ad arrampicarci a trovare gli schemi più precisi, più utili, più necessari, più efficaci. No, o ti fidi della parola di Dio, o altrimenti sì, fai tutto il lavoro che ti sembra giusto fare, ma l'ironia di Luca è molto, molto chiara, sono parole a vanvera, mamma mia, parole a vanvera. Ah, questo è spiritualismo, questo è astrattismo, questo è non tenere i piedi per terra, tutto quello che volete. Ma proprio la lettera di Filippesi ci farebbe capire bene in cosa consiste la kenosis. Essere umiliati da tutti, sotto l'ironia di tutti. Questo Papa che si è arrebata a dire povera qua, povera Palestina, povera Israele, povera Ucraina, lo dice a tutti e nessuno gli ha detto. Ma che importa? Ed è la stessa cosa che può succedere a noi. Noi leggiamo tutti i giorni il Vangelo, ma siamo disposti a fare spazio secondo quel principio di San Benedetto: solo il Deo placere desiderans, o dietro tutti i nostri coinvolgimenti poi nascondiamo la presunzione di essere quelli che hanno visto giusto? Punto interrogativo, e io non ho la soluzione, non ce l'ho. Il riferimento a cui mi sono rifatto è il mistero della croce, dell'umiliazione, della kenosis, dello svuotamento. Mi ripenso da tutti, scaffeggiato, sputacchiato. Diceva di scendere giù dalla croce, così ne crederemo. E grido di Gesù, sì. Perfino tu, Padre mio, mi hai abbandonato, ma nonostante tutto, Dio mio, resti tu. Questa interpretazione di Leon di Fur, delle ultime parole di Gesù, sono diventate come una specie di torcia per me, per potermi in qualche modo rasserenare, no? mi hanno abbandonato tutti. Il Papa è dovuto andare in Olanda a dire ormai la cristianità non esiste più, siamo possibili. Meno male, senza saperlo, ha detto, ha fatto la dichiarazione più cristiana possibile che avrebbe potuto fare. Stiamo diventando sempre di più un possilius crex, anzi andremo ancora più a fondo, perché dovremo essere quel chicco di grano caduto in terra che muore, e muore come un semino di senapa per poter portare frutto. E chi di noi è disposto a rinunziare a tutte le sue costruzioni mentali? Ma devo dire, per il nostro cammino personale, lasciamo stare i riferimenti macroscopici, andiamo a quelli microscopici. Siamo davvero disposti a lasciare spazio unicamente alla parola di Dio nel nostro cammino quotidiano? È un interrogativo che resta aperto per me, non so per voi. Io faccio di tutto, ma non ce la faccio. Sto sempre dietro e dico veramente sì, però mi piace questo, mi piace quest'altro, mi piace quest'altro. Sì, sì, d'accordo. Ma sei cristiano abbastanza? Questo è l'interrogativo che rimane aperto.
Sembra che le parole del profeta Giovanni continua nella prima lettura. E allora anche il profeta Baruch ci fa una grande esortazione. Ci fa un grande annuncio. E nella verità non è diverso da quelli che abbiamo sentito del profeta nell'Evangelo. Perché siamo nel contesto della benevolenza del Signore. Il profeta è un annunciatore, uomo, ma allo stesso tempo porta con sé la parola del Signore. E allora il profeta Baruch anche ci fa fare un annuncio. E a pesar di tutta la afflizione, tutta la violenza che un popolo esiliato come quello di Israele ha potuto patire, il profeta annuncia la gioia. È una cosa che non possiamo capire, come Innocenzo ha detto. Se non c'è la fede, la fiducia nel Signore, non riusciamo a capire, non riusciamo ad afferrare. È proprio un invito a cambiare la strada. E è una cosa radicale. E allora non si può cambiare senza l'istruzione, senza un orientamento. Così fa il profeta Baruch. E soprattutto nell'inizio, quando dice che è una grande esortazione, depone o Israele, Gerusalemme, la veste del lutto e dell'afflizione. Ma che lutto è questo? Che afflizione? Abbiamo sentito da poco. Proprio la nostra malvagità. Proprio quello che non è d'accordo con la parola. Se la parola è vita, dove possiamo andare se siamo contrari alla parola? Se la nostra vita non è d'accordo con la parola? E il profeta viene annunciarti questo. Deponi la tua malvagità. Rivestiti di che cosa? Dello splendore, della gloria che ti viene da Dio per sempre. Perché la parola è eterna, come abbiamo sentito precedentemente. Quindi la proposta e l'annuncio del profeta non è una cosa solo per oggi, ma è per l'eternità. L'eternità della quale noi tutti apparteniamo. E allora l'annuncio di questa gioia si vede esplicitamente in tutte le letture. Quindi si parla di distruzione, si parla di tristezza, di afflizione, ma nella verità, come Innocenzo ha detto, è di una profondità oltre alla nostra visione. Perché solo alzando gli occhi e trovando gli occhi del Signore riusciamo a trovare la vera vita, la pace che tutti noi desideriamo. Ecco quello che il profeta ci annuncia. La vita nuova, che al di là di tutte le sofferenze e catastrofi che possiamo affrontare, la parola del Signore non è altra cosa che non la nostra propria vita, la vita vera. Ecco allora, il presupposto, come abbiamo sentito, per cambiare avverrà proprio quando noi siamo disposti a lasciare questa veste che non ci appartiene e rivestirci della veste del Signore. E allora le parole del profeta Baruch, che vanno molto in sintonia, stanno lì nel Vangelo, nella annunciato proprio del Battista. Dio ricondurrà Israele con gioia alla luce della sua gloria. E con che? Con la misericordia e la giustizia che vengono da Lui. Ecco, l'avvento ci rialza, ci propone e ci fa un invito oltre quello che possiamo avere nel nostro tempo presente. Però allo stesso tempo è una cosa meravigliosa, perché ci fa affrontare il tempo presente con la speranza anche che siamo oggi invitati a vivere nel Giubileo, tra pochi giorni. Veramente la speranza, portare dentro di noi la speranza di che in Dio possiamo tutto. Ecco che in questa seconda domenica possiamo veramente nella parola trovare quella forza, quella speranza, quel coraggio per sapere affidarsi nel Signore, perché è solo in Lui che possiamo vivere veramente la vita che tanto desideriamo e aspettiamo.
Anch'io sono stata molto colpita da questa prima lettura, perché mi ha molto attratto, a parte tutte le cose che appena ha detto Lourdes, mi ha molto attratto questo incoraggiamento che è ripetuto due volte, una nel capitolo 4, qualche verso prima della lettura che noi leggiamo domani, e poi alla fine. Guarda Oriente, osserva la gioia, come diceva Lourdes, e poi ripete alla fine, guarda verso Oriente, vedi i tuoi figli riuniti. E questa cosa è bella perché questi figli che si riuniscono fanno una processione che dura una giornata, perché dice ritornano insieme riuniti dal sorgere del sole al suo tramonto, e poi più avanti quando ripete guarda di nuovo verso Oriente, dice guarda verso Oriente, vedi i tuoi figli riuniti dal tramonto del sole, prima dal sorgere al tramonto, adesso dal tramonto al sorgere del sole, cioè è una processione che dura un'eternità. E io mi sono chiesta, ma intanto questo guardare verso Oriente che apre un mondo in senso biblico, ma è un cammino che ha fatto Israele, che il profeta invita per Israele, invita il popolo di Israele in esilio a fare, ma io che lo leggo oggi è un cammino che veramente coinvolge, come dice San Paolo, no? Tutta l'altezza, la profondità, la larghezza, tutte le dimensioni della vita, del tempo, ed è un cammino che ci porta a guardare la stella verso Oriente, cioè perché è da lì che viene la salvezza, tutti lo dicono, no? E allora, siccome leggiamo questa lettura nella seconda domenica d'Avvento, ma alla soglia della festa dell'Immacolata, è bello pensare che questo nostro guardare verso Oriente, che è un modo per dire a Israele, guarda, è inutile, come diceva Lourdes, non lascia le vesti del lutto, rivestiti di un'altra veste, è un invito a lasciare quella condizione lì, cioè a piangersi addosso, a soffrire la schiavitù, e questo è un invito anche nostro, non è retorica, ma certo, abbiamo detto, lo sappiamo, lo vediamo, i tempi non sono dei migliori, forse ce ne sono stati di peggiori, ma insomma non stiamo proprio su una strada tranquilla nella nostra storia di oggi. E allora ecco, oggi anche noi il profeta dice guarda verso Oriente, cioè alza lo sguardo, qualcosa di buono da qualche parte c'è, o forse puoi cominciare a vivere tu per il mondo, per te, per qualcosa di meglio. E in questo faccio mia e chiudo la preghiera di San Paolo, che anche questa è stupenda, quando è detto: perciò prego che la vostra carità cresca sempre più in conoscenza e in pieno discernimento, perché possiate distinguere ciò che è meglio. E allora questa è la mia preghiera per me, per noi, per la Chiesa, per il mondo, che veramente cresciamo in questo che dice San Paolo, perché possiamo veramente distinguere, avere la capacità di capire dov'è una strada, ecco, il deserto giusto, il punto giusto dove la parola ci può dare un'azione, un pensiero, una parola che possa aiutare noi, il mondo, la gente a in qualcosa di positivo, di pace, di bene, di benevolenza.
Io mi sono fermata e anche con la prima lettura del Vangelo c'è un rapporto molto vicino, perché dice che Giovanni è la voce, non è la parola, lui è la voce. Quindi anche questo avanzamento di essere soltanto la voce, non la parola, la parola è Cristo. Quindi lui dice, lui è soltanto la voce di colui che guida nel deserto. Questo mi ha fatto pensare. E come si produce questo? Perché noi siamo chiamati anche a diventare così, la voce di Dio. La prima lettura dice, Dio ha deciso di spianare ogni alta montagna. Secondo il padre della Chiesa, questo ha anche un senso simbolico anche, Dio viene a equilibrare le nostre estremi, quindi c'è qualcosa che sta di più e c'è qualcosa che sta troppo bassa. Qua dice, viene a colmare le valli, quindi ci sono spazi nostri dove c'è tanto vuoto, che abbiamo bisogno della carità, abbiamo bisogno della gioia, quindi ci sono spazi nostri che Dio viene a riempire questo per alzarsi, per alzarci. E anche ci sono spazi nostri, quindi dove noi diventiamo montagna, che non è la montagna di Dio, ma è la montagna dell'orgoglio, della superbia, della falsità, di tante cose. Quindi Dio viene a equilibrare, bene, questo sta troppo basso, troppo alto, abbassiamo un po', questo sta troppo basso, lo alziamo un po', quindi a equilibrare. Quindi questo è il tempo dell'Avvento, questo mi ha fatto sentire meglio, perché bene, a volte uno non può equilibrare le cose, ma Dio può, come anche dice anche il Vangelo di oggi, il sabato, per Dio nessuna cosa è impossibile. Quindi le chiedo al Signore questo di accettare questo abbassamento, perché non è facile essere abbassato, generalmente ci piace più essere alzato, perché si sente più la gioia, ma sentire anche la gioia quando siamo abbassati, per entrare nella profondità, nella parte più interna dove Dio parla, dove ognuno di noi può diventare questa voce nel deserto.
E dunque, appunto, sull'accettare di essere abbassati, e anche su tutto il discorso, no, che poi ci ha fatto Padre Innocenzo, che mi ha molto colpito, perché poi in realtà appunto fare lo spazio, cioè fare interiormente, fare questo deserto, proprio per poter ottenere il per essere realmente appunto desiderantes, soli Deo piacere. E questo in fondo appunto è una strada di kenosis. Lo diceva Padre Innocenzo citando la lettera ai Filippesi, che della quale la kenosis poi compare specificamente nel capitolo 2, un bellissimo inno su Gesù obbediente fino alla morte in croce. Ma oggi che abbiamo letto dal capitolo primo, ed è molto importante anche questo, e poi c'ho una cosina da aggiungere su questo. Ma intanto, a proposito della kenosis e del fare il deserto, e anche dell'accettare, diciamo, un senso non smisurato di se stessi, mi è venuto in mente una cosa, vabbè, qui esco con una delle mie fissazioni, ma vabbè, diciamo, il 6 dicembre del 44, quindi esattamente 80 anni fa, 80 anni e un giorno, Monsignor Angelo Giuseppe Roncalli ricevette la comunicazione della sua nomina annunzio apostolico in Francia. E questa nomina, in realtà, la Santa Sede l'aveva pensata per fare un dispetto a De Gaulle. Dal momento che De Gaulle non accettava che il vecchio nunzio, Monsignor Valeri, restasse nel suo ministero, perché lo riteneva, anche con qualche ragione, compromesso, diciamo, con i collaborazionisti di Vichy. Quindi De Gaulle disse: no, io assolutamente non accetto che la Santa Sede lasci Monsignor Valeri come nunzio. E, come dire, la piccola politica della Santa Sede, che spesso si sposa senza saperlo ai grandi progetti di Dio, disse: benissimo, non ti piace Valeri, allora ti mando l'ultima ruota del carro. E mandò Roncalli, che era in fondo considerato così un buon uomo, ma niente di eccezionale. E invece questo uomo, che era un uomo eccezionale proprio perché ha saputo svuotare se stesso e farsi completamente possedere dalla parola del Signore, ha accettato di essere uno strumento anche vile, E così ha portato molti frutti. Già in Turchia e in Grecia aveva aiutato tantissimi ebrei, anche approfittando proprio di essere stato mandato in una sede periferica, ma proprio per questo, visto che era neutrale durante la guerra, poteva operare molto meglio che altrove. In Francia dette anche il suo contributo per l'inizio, per un avvio di soluzione anche alla vicenda disastrosa dell'Algeria, andando in Algeria in visita così contro il parere della Santa Sede, e poi sappiamo bene anche, diciamo, come ha proseguito. E allora fare il deserto in se stessi, accettare di essere appunto umiliati da tutti, sputacchiati, che significa farsi simile a Gesù crocifisso, è anche quello che appunto, voglio dire, è il bello di questa, di questa, che dà anche una grande gioia interiore, una grande libertà, io credo. E qui ritorna la lettera di Filippesi, perché in fondo a me invece mi ha colpito molto appunto la prima parte, quando la prima preghiera che Paolo fa, dice: quando prego per tutti voi lo faccio con gioia a motivo della vostra cooperazione per il Vangelo. E è molto bello imitare Paolo, secondo me, nella sua stima per i suoi fratelli, ed è forse qualche cosa che bisogna appunto, per me lo dico, imparare anche di più: essere persuasi che Dio trarrà dagli altri tutto il buono che ha preparato per loro e che uno tante volte non è capace di vedere.
Prendi il microfono, se lo capiamo meglio.
E sono intrecciati, aspetta. È meglio che nella.
Sì, ma avevo fatto. Non riusciamo ad avere il porta microfono. Sono talmente sicuro di aver ragione Mauro, assessore. Non riescono a prendere. Dai, parla, si sente bene.
Si sente?
Sì, benissimo.
Sì, a me ha colpito questa parte che Don Vincenzo ha detto: la parola di Dio viene su Giovanni nel deserto. Io sono fermata in questa frase che mi è piaciuta molto, perché mi è venuto l'immagine del deserto come una scelta, perché anche io ho reso conto che all'inizio c'è quella vista di potere di quegli uomini che rappresentavano il potere nel tempo, no? E dopo anche dice che era figlio di Zaccaria, un sacerdote, che anche era un potere, tra virgolette, religioso. E Giovanni non ha seguito la stessa cammino del padre. Dove è andato il deserto? Nel deserto. E mi è venuto questo contrasto tra i poteri degli uomini, di ricchezze, delle cose, come ho detto, che a volte noi ci inchiniamo un po' di più, il potere della parola, che da dove viene, dove è stata a Giovanni, dove è presentata a Giovanni, nel deserto. E mi è venuto questi interrogativo, no? Nel deserto, che cosa c'è nel deserto? Pensando nella parte fisica, l'ambiente, i serpenti, i volpi, chissà che cosa, alcuni insetti velenosi, no? Ma passando alla realtà nel deserto personale, appaiono questi, in certo modo, come un modo di purificazione anche. ma nel deserto c'è pace, c'è incontro anche. Ho pensato anche perché lui è identificato come una voce che grida nel deserto, ma chi ascolta qualcuno nel deserto? Mi è venuta questa domanda. E ascoltami. Cioè significa che solo chi va al deserto può ascoltare questa voce. Solo alcuni. Ho pensato nei santi che passano per il deserto, nei padri che si passano padri del deserto proprio, che Vincenzo ci ha parlato. Oggi lui ci ha ricordato durante la riunione di Nazarena. Nazarena cercava un deserto e ha trovato. È il centro, ma qui è una città. E così questa domanda, la scelta che faccio io, perché il Signore ci chiama, ci attira, penso che il deserto attira tutti noi, perché è un modo di, è un passaggio, un processo di passaggio pasquale, no? È inerente alla nostra realtà come figli nel figlio di Dio. E questo è cosa scelgo, la domanda che mi è venuta. Davanti a tutti questi attrattivi, il deserto tiene che fa parte, perché non basti stare nel deserto, ma devi entrare, fare un'esperienza nel deserto. Mi è venuto questo.
Dai a lui, allora. Chi è che deve intervenire? Tu? Allora, so. Parla, mettilo vicino perché sennò non si sente.
Ho questo?
Sì, sì.
Sono immagini di speranza, quelle che sentiamo oggi, se con difficoltà, non sempre facile, abbassare, mettere a posto le montagne, togliere qualcosa che non è sufficientemente bella agli occhi di Dio, ma ne vale la pena e ci sarà la gioia escatologica, ci è promessa nella visione che ha avuto Giovanni. Non ci sarà più malattia né pena, gli occhi, i nostri occhi, le lacrime saranno asciugate, non ci sarà più la malattia. E questo è quello che accadrà dopo, ma già c'è una gioia. E che cosa si può evidenziare? Nel dolore, stranamente. Quando siamo nel dolore della malattia o quando impazziamo in questa giungla umana in cui cerchiamo a volte di emergere, di darci da fare, è soltanto qua riusciamo a trovare un po' di luce, stranamente, soltanto alla presenza della croce di Gesù. E mi ricordo un libro di Simone Weil, L'attesa di Dio, in cui proprio lei ribadisce questo concetto, in cui dice: l'unica parte luminosa che possiamo trarre dal dolore è la croce, in qualsiasi tempo e ovunque. Quindi questa gioia escatologica che abbiamo sentito in questi giorni, specie dopo l'Apocalisse che stiamo trattando in tutti questi giorni nelle parrocchie,
evidenzia la gioia che abbiamo già da adesso nei momenti più tragici, e stranamente è soltanto guardando la croce di Gesù, la sua morte e la sua resurrezione, alla quale ci associeremo se riusciremo ad abbassare le montagne e a creare una situazione giusta come lui vuole.
C'era... Denis, forse.
No, c'era prima lui.
Io semplicemente... No, poi semplicemente ha colpito quella frase che avete già sottolineato, che poi è stata benedetta, sul paradosso, no? Che c'è questa lista enorme, lunghissima, di imperatori, aiutanti di imperatori, eccetera. E poi quella cosa lapidaria, no? La parola di Dio venne su Giovanni nel deserto. Quindi semplicemente mi stupivo ancora una volta, sai, della scelta di Dio, che tra i grandi, no? Che potevano essere più credibili, cioè più ascoltati, perché tutti si volgevano lo sguardo al grande, anche oggi, no? Volgiamo lo sguardo, le orecchie per ascoltare i grandi, no? In tutti i sensi. Stranamente il Signore fa proprio ha uno sguardo completamente opposto al nostro, e qua mi viene semplicemente da ricordare un inno che cantiamo proprio ci troviamo per caso anche alla vigilia dell'Immacolata, no? Un inno che cantiamo ai Cavalcadesi nelle feste mariane, non mi ricordo, forse Turoldo e come che l'ha composta, in cui semplicemente è bellissima l'espressione in cui si dice: impariamo a rispondere a Dio guardando a una ragazzina, cioè in parole diverse, e questo è il concetto, no? È un paradosso, cioè il Signore che veramente guarda, quasi si stupisce della piccolezza, perché è l'immenso, no? Si stupisce di questa creatura stupenda che è uscita dalle sue mani, e sempre questa contemplazione di Dio stesso, no? Davanti alla sua opera, che poi è l'opera che ha compiuto precedentemente in Giovanni, e che sta compiendo in Maria, cioè ha compiuto in Maria, e niente, semplicemente mi aveva colpito questa volta.
Grazie.
Allora io volevo solo dire un po' di cose.
Non roviniamo.
Allora, innanzitutto il riferimento alla storicità del Vangelo che abbiamo visto, come anche Padre Innocenzo ci ha portato, è una delle cose che a me hanno sempre colpito, perché in più parti c'è quasi una attenzione ad essere precisi, no? Era la quarta, c'è un incontro, era la quarta, era. E questo mi dice, siccome io, diciamo, da un po' di tempo sto riflettendo anche sul quando è che ho incontrato Gesù, e ho dei riferimenti precisi anche proprio cronologici di tempo, di luogo, e questo io credo che sia anche il grande privilegio che noi cristiani abbiamo, cioè di avere un Dio di cui possiamo anche dire che è proprio in mezzo a noi, cioè proprio vicino, è vicino perché io posso descriverlo. Però siccome il tempo manca, io non vorrei eludere una domanda terribile che il padre Innocenzo ci ha rivolto questa sera sul volo, sulla genosi, domanda terribile, perché innanzitutto diciamo che io credo che negli anni mi vado sempre più convincendo che il nostro cambiamento, la nostra conversione non passa per il volontarismo, cioè, o meglio, spiego meglio, non è il problema dei nostri sforzi, non è il problema che noi da soli riusciamo poi a cambiare, a capire, noi da soli non riusciamo né a cambiare né a capire, perlomeno per quello che mi riguarda. E credo che quindi il problema è come cambiare, nel senso che come, anche perché ognuno di noi in realtà si porta anche un paradigma e quindi fa sempre gli stessi errori. Ma non è che fa gli stessi errori perché non cambia mai, proprio perché non so come dire, sempre si muove sempre lungo determinate convenzioni, una determinata cultura anche. E quindi, innanzitutto, quindi credo che l'incontro con il Signore sia fondamentale, ma è fondamentale anche il fatto che io devo convincermi che da solo io non ce la faccio proprio a cambiare. Non ce la faccio a cambiare, e il rischio, visto che qualcuno ha nominato l'Apocalisse, è quello di beccarsi l'improprio che Gesù fa alla chiesa di Laodicea, cioè non essere nel canto dei freddi, essere diabili. Questo essere diabili che poi ci porta a essere vomitati dal Signore, in un termine abbastanza forte, però è anche una condizione che io vedo innanzitutto spesso vedo nella chiesa, questo essere sempre un po' tiepidi, sempre non è, perché è giusto quello che dice padre Innocenzo, cioè Papa Francesco parla, ma parla spesso nel deserto, ma parla spesso anche nel deserto delle istituzioni ecclesiastiche, nessuno le vuole armate, insomma, però secondo me è un po' che così. E quindi, e questo è anche il motivo per cui spesso forse la pace tarda, forse la pace tarda pure perché gli cristiani sono troppo timidi in questo. E l'altra cosa che volevo dire è che, siccome la domanda di padre Innocenzo è una domanda enorme, no? Riusciamo noi a fare spazio, riusciamo noi a chenotizzarci, riesco io a chenotizzarmi, e io credo che padre Innocenzo dice io non ho una risposta, io penso che ci sono delle domande a cui non è neanche giusto rispondere subito e rispondere in maniera affrettata, perché spesso le domande, quando rimangono aperte, diventano un pungolo, e quindi forse magari questo può essere utile, diciamo, per andare avanti, per il cambiamento, appunto.
Grazie. C'è qualcun altro?
Laura?
Ma prendi il microfono.
Vangelo fa all'inizio del brano che leggeremo domani. Quindi, come anche tu Innocenzo dicevi, si parla di un tempo preciso di cui si danno anche le coordinate, chi governava, dove governava. Tra l'altro qui mi è venuto anche un confronto con i grandi del nostro tempo. A chi parlerà il Signore in questo tempo in cui c'è Putin da una parte, l'Ucraina dall'altra, c'è Israele da una parte e i palestinesi dall'altra, ognuno con un suo potere, diciamo, non sempre benevolo, ecco. E quindi anche a me, appunto, colpiva molto questa parola di Dio che viene su Giovanni, sembra proprio appunto dà proprio l'idea anche di Giovanni come quest'uomo che quasi tende le mani in qualche modo in questo deserto per ricevere questa parola. E quando, appunto, quando Giovanni cita il profeta Isaia, è molto importante perché la conclusione di questa citazione di Isaia, in ebraico, nella conclusione ci sono due verbi che significano la certezza nel futuro. E questo cosa vuol dire? Perché da una parte Giovanni dice convertitevi, cambiate, volgetevi verso il Signore in qualche modo. Dall'altra, però, alla fine, in questo punto, è anche Dio che farà tutto questo, renderà le strade dritte e ogni uomo lo potrà vedere. E quindi io penso anche questo tempo come un tempo di fiducia, fiducia nel Signore che viene proprio in questo tempo, fiducia per la nostra vita e fiducia anche per la vita di chi abbiamo intorno e anche di tutte quelle situazioni che sono anche montagne troppo alte, valli troppo profonde, diciamo, per essere colmate da noi. Però essere in questo, devo dire che vorrei anche ringraziare molto la vita di questo monastero, perché il monastero è proprio un luogo da cui si alza questa preghiera così piccola e nascosta a volte, ma anche piena di fiducia.
Grazie, grazie. Altri che vogliono intervenire? Mario?
Là in fondo, con la signora.
C'è una signora in fondo che vuole intervenire. No?
Sì.
Va bene. Io non sento niente.
Alza un po'.
E anche un'altra cosa che è un'esperienza personale di
perché veramente realizza, cioè, è stata una vita e realizza anche i nostri sogni, però appunto in maniera totalmente diversa, magari come non c'era la sua. E in questo senso lui, rinnegando la propria vita, permettiamo di fare questo, invece rimanendo a carica al nostro desiderio, vorrei sentire solo in quel modo, che nella nostra limitatezza non vedere ci possono essere altri modi per avere una vita felice, ecco, non permettiamo di fare questi diavoli.
Grazie. Raniero, adesso ti interpello io. Tu vai via perché ci vuoi fare gli auguri di Buon Natale. Adesso, dopo che hai sentito tutti questi modi di accostare il testo, in sintesi, che cosa ci consiglieresti come augurio di Natale? Per noi e per il mondo, naturalmente.
Non so se posso...
Vai, vai, vieni qui al microfono però, se no non si capisce niente. Metti.
No, non è. Grazie. No, così. Non era previsto che dovessi.
Hai spento adesso.
Prego. Già. Sì, ecco. Non era previsto che dovessi rispondere a questa sollecitazione di Innocenzo, però volentieri, insomma. Ecco, non so se quello che dico corrisponde alla scuola antiochena o quella alessandrina, però mi sembra che ci sia una, insomma, una freccia che ci arriva. Questo tempo, noi siamo abituati a dire prima di Cristo, dopo di Cristo, l'era cristiana, e quindi noi misuriamo il tempo sulla misura di Cristo. Il Vangelo misura il tempo sulla misura di quelli che comandano, di quelli che stanno al potere. E allora se il tempo, i tempi successivi che viviamo, sono caratterizzati da coloro che hanno il potere, cioè che governano le nazioni, beh, allora vuol dire che l'operazione attraverso cui noi scegliamo quelli che governano le nazioni sono operazioni altamente profetiche, altamente religiose, altamente discriminanti del bene e del male, altamente rappresentativi del nostro ascolto della parola. E quindi, per esempio, proprio per andare proprio nel... quando si vota, che cosa si fa? Si fa un gesto di questo genere. Cioè il modo in cui noi possiamo giudicare la politica, possiamo giudicare il comportamento dei governanti, è un modo che direttamente ci implica nel senso che tu ci hai detto, che non è solamente il passare dagli eventi della scrittura a quelli attuali per capirli meglio, ma questo passare è anche un ritorno. Non si tratta solamente da quegli eventi arrivare a quelli di oggi per capirli, ma anche riportare allora quello che abbiamo capito sugli eventi di oggi per cambiarli, per determinarli, per non accettare che vadano come stanno andando. E allora, se non sbaglio, questo profeta Giovanni è finito male per opera del potere di quel governante. E anche adesso a Gerusalemme c'è qualcuno che non fa questo ritorno rispetto a Erode, rispetto ai tetrarchi, rispetto, perché le stragi dei bambini ci sono anche oggi e i profeti vengono uccisi oggi. Ecco, questo mi sembra che ci dica questa cosa che può sembrare un particolare, per dire, vabbè, in quei tempi, anche quando nasce Gesù, no, si dice che era Erode, adesso non mi ricordo, no. Si identifica il tempo con i governanti del tempo. Ecco, questo mi pare che ci solleciti ad una riflessione in questo senso.
Bene. È una dimensione molto politica, ma molto vera. Noi abbiamo cercato di capire che c'è anche il passaggio a questo deserto interiore, secondo l'Evangelista Luca. Quindi, più che preoccuparsi di come rispondono gli altri, farlo naturalmente, però fare spazio anche dentro di noi, se dobbiamo convertirci da certi pregiudizi, preconclusioni, lasciar parlare la parola. La parola che ha 70 significati perlomeno, ma forse anche molti di più. Grazie, e adesso concludiamo come al solito.
Grandi cose ha fatto il Signore per noi.
Grandi cose ha fatto il Signore per noi.
Quando il Signore ristabilì la sorte di Sio, ci sembrava di sognare, allora la nostra bocca si riempì di sorriso, la nostra lingua di gioia.
Grandi cose ha fatto il Signore per noi.
Allora si diceva tra le genti: il Signore ha fatto grandi cose per loro, grandi cose ha fatto il Signore per noi. Eravamo pieni di gioia.
Il Signore ha fatto grandi cose per noi.
Ristabilisce, Signore, la nostra sorte, colmi torrente benedetto, che semina nelle lacrime, mieterà nella gioia.
Grandi cose ha fatto il Signore per noi.
Portando la semente da gettare, ma nel tornare viene con gioia, portando i suoi compagni.
Grandi cose ha fatto il Signore per noi.
Preghiamo. O Dio grande nell'amore, che chiami gli umili alla luce gloriosa del tuo regno, raddrizza nei nostri cuori i tuoi sentieri, spiana le alture della superbia, preparaci a celebrare con fede ardente la venuta del nostro Salvatore Gesù Cristo, tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.
Benediciamo il Signore.
Rendiamo grazie a Dio.
Un ultimo avviso, non è che...